Aretusapedia. Scheda enciclopedica. Mario Adorno, avvocato e patriota siracusano del Risorgimento siciliano. Circa 8 minuti di ascolto. Buon ascolto. Mario Adorno nasce a Siracusa nel 1773, in una famiglia patrizia legata al ramo siracusano dell'antica casata genovese degli Adorno, che diede alla Repubblica di Genova 6 dogi tra il 1363 e il 1461. Il bisnonno paterno e omonimo Carmelo Adorno è senatore di Siracusa negli anni 1746, 1754 e 1757. Il padre Giovanni Adorno è senatore della città nel 1796. Mario esercita la professione di avvocato fra Palermo e Siracusa, dove guadagna la reputazione di giureconsulto sagace ed eloquentissimo, di vita agiata. Sposa una donna della famiglia Puma, di cui le fonti non documentano il nome di battesimo. Ha 3 figli maschi, il primogenito Carmelo, il secondogenito Gaetano, che assumerà il doppio cognome Adorno Puma, e il terzogenito Giuseppe. Negli anni del moto risorgimentale del 1820, Mario Adorno è carbonaro. Lo stesso libro che, decenni dopo, gli sarà avverso, quello del sacerdote Emilio Bufardeci, pubblicato nel 1868, ne ammette esplicitamente l'adesione, definendo le vicende del 1820 comiche scene dei carbonari. La sconfitta del moto del 1821 costringe i liberali siciliani al silenzio o all'esilio. Mario rientra nella vita borghese e nella professione legale, mantiene però per 2 decenni la rete della cospirazione clandestina. Negli anni 35 e 36 dell'Ottocento, il suo studio in città diventa lo snodo della copia notturna di carte insurrezionali. Il figlio Gaetano e l'amico Raffaele Lanza copiano per 24 ore consecutive i salmi di Gabriele Rossetti, manoscritto antiborbonico giunto da Malta, ottenuto in prestito dal numismatico Mario Landolina Nava. Nell'estate del 1837, l'epidemia di colera asiatico raggiunge Siracusa. La popolazione, ostile al governo borbonico di Ferdinando II, rifiuta la spiegazione epidemiologica del contagio e sposa la teoria del veleno deliberatamente diffuso dagli agenti del re per punire la Sicilia indipendentista. Mario Adorno diventa il principale interprete pubblico di questa tesi. Vi imprime il suo prestigio di avvocato e la sua autorità di tribuno popolare. Il sindaco e barone Emanuele Francica Pancali istituisce, per gestire l'emergenza, una commissione di 60 cittadini con cui dirimere l'inchiesta sui presunti untori. Una sottocommissione ristretta è dedicata alla parte giudiziaria. Mario Adorno è membro di entrambi gli organismi. Il 16 luglio del 1837, il commissario di polizia Vico spicca contro Adorno un mandato di arresto in seguito a una pubblica concione di piazza. Mario, avvertito, fugge in una villa di campagna distante 3 miglia. 2 giorni dopo, quando una folla siracusana linciò pubblicamente l'intendente Vaccaro, Adorno è richiamato in città. La sera del 18 luglio rientra a Siracusa, entra nella sala della commissione, pronuncia una grande allocuzione di adesione alla causa e stringe pubblicamente la mano al barone Pancali in segno di patto e riconciliazione. Nei giorni successivi, Mario Adorno guida materialmente la commissione. Ne firma i verbali di interrogatorio degli stranieri sospetti, fra cui Giuseppe Schwenzer e la moglie Maria Lepic, trovati con sostanze arsenicali in casa. Interviene direttamente per fermare i linciaggi popolari, salvando di persona la vita di numerose persone, fra cui il direttore di Dogana, Filippo Padronaggi, il maltese Carlo Azzoppardi, il tenente Nunzio Munna e il patrocinatore Andrea Corpaci, di cui assume su di sé in consiglio di guerra il capo d'imputazione capitale per scagionarlo. Il 21 luglio Adorno redige il proclama che resterà il documento più noto della sua biografia politica. I siracusani ai confratelli siciliani, firmato dal sindaco Pancali. Il testo, distribuito in migliaia di copie a Catania, Messina e in tutta l'isola, sostiene esplicitamente che il colera non è asiatico ma borbonico. Lo stesso giorno, Adorno organizza una pattuglia di marinai sotto Silvestro Sollecito per il controllo dell'ordine pubblico, distribuisce ordinativi in frumento e denaro ai bisognosi e tiene un breve discorso al popolo dalla piazza, salutato da grida di «Viva Santa Lucia! Viva Adorno!». All'inizio di agosto la commissione si trasferisce in seduta segreta nella cappella del seminario, dove Mario presiede e propone azioni militari aperte contro il presidio borbonico del castello. L'attacco non viene deliberato, ma il signor Vincenzo Mancarella distribuisce ai giovani liberali siracusani nastri gialli, simbolo della rivolta. È la prova della consapevole tessitura politica di Mario Adorno e demolirà, decenni dopo, la tesi ostile di Bufardeci sull'illuso credulone del beneficio. Il 10 agosto del 1837 sbarca a Plemmirio il marchese Francesco Saverio del Carretto, marchese di Macchia di Isernia e ministro di polizia del Regno delle Due Sicilie, con pieni poteri e un consistente contingente di truppe svizzere e gendarmi napoletani. Prima dell'arresto il capitano mercantile Silvestro Sollecito offre alla famiglia Adorno la fuga via mare con il proprio legno. Mario rifiuta, e il figlio Gaetano riporterà nella confutazione del 1869 la frase paterna emblematica: «Più della vita gli era caro l'onore». Negli stessi giorni, i gendarmi accerchiano in via Amalfitania a Ortigia, la casa del figlio primogenito Carmelo, dove la famiglia si è riunita per il tentativo di evasione. Tutti e quattro gli Adorno sono arrestati. Mario e Carmelo, padre e primogenito, sono condotti al castello Maniace, fortezza siracusana, nelle prigioni che le fonti coeve chiamano Conte Lapis, dal nome della cella. Il 16 agosto Mario è interrogato dalla corte stataria del maggiore Garzia, con relatore il capitano Ricceri e giudice istruttore Francesco Mistretta. Nomina come difensore l'avvocato Giuseppe Failla, che, secondo la testimonianza familiare, perora la causa per oltre un'ora con calore affettuoso. Il 18 agosto del 1837, in piazza del Duomo, presidiata da soldati svizzeri ai quattro sbocchi, da un battaglione di fanteria, da tamburi e cannoni, la corte marziale dispone una sequenza calcolata di esecuzione. Carmelo Adorno è fucilato per primo, mentre il padre Mario, inginocchiato, è costretto a fissarne il cadavere prima di essere fucilato alle spalle, come reo di alto tradimento. Le ultime parole scambiate fra padre e figlio sul patibolo, riportate testualmente da Bufardeci, sono entrate nella memoria collettiva del risorgimento siracusano. Carmelo. Padre, da chi la sventurata famiglia trarrà aiuto e consiglio? Mario. Dalla vita che qui lasciamo, senza delitto e senza rimorso. Insieme a loro è fucilato un terzo imputato, Concetto Lanza, esecutore materiale dell'uccisione dell'intendente Vaccaro. Cinque giorni dopo l'esecuzione, il 23 agosto del 1837, il Regio Decreto numero 4209 di Ferdinando II punisce Siracusa privandola della dignità di capoluogo di valle, che è trasferita a Noto. Il declassamento durerà fino al 21 marzo del 1865, con la legge Lanza numero 2248. Nel corso della Rivoluzione siciliana del 1848, due atti del governo provvisorio sanciscono pubblicamente la qualità di patriota e martire di Mario Adorno: il decreto del Parlamento siciliano del 19 maggio, che accorda una pensione alle vedove di Mario e di Carmelo, e il decreto del presidente Ruggero VII del 29 luglio, che li riconosce vittime dell'abbattuto dispotismo. La restaurazione borbonica del 1849 annullerà gli atti del governo provvisorio. La riabilitazione piena verrà solo con l'Unità d'Italia. 30 anni dopo i fatti, la figura di Mario Adorno è al centro della polemica storiografica più aspra che la Siracusa ottocentesca abbia conosciuto. Nel 1868, l'abate Emilio Bufardeci pubblica a Firenze il volume Le funeste conseguenze di un pregiudizio popolare, che attribuisce a Mario Adorno la responsabilità degli eccessi del 37 e lo presenta come illuso credulone del beneficio borbonico. L'anno successivo, nel 1869, il figlio Gaetano Adorno Puma pubblica a Siracusa la confutazione Mario Adorno e le false accuse del sacerdote Emilio Bufardeci, 146 pagine che riuniscono la sua difesa filiale, una lettera dell'archivista Emanuele De Benedictis e le osservazioni di Emanuele Giaracà a difesa dello zio Salvatore Chindemi. Il libro contiene anche un'accusa di plagio sistematico, mossa a Bufardeci, dimostrata in 5 pagine di tabelle sinottiche. A Siracusa Mario Adorno è oggi ricordato dalla via che porta il suo nome in Ortigia, dal Viale degli Eroi e, dal 2010, da una lapide commemorativa apposta in Piazza Duomo per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La lapide lo definisce «tribuno del popolo di Siracusa, patriota e martire del risorgimento nazionale». Scheda completa, citazioni e bibliografia, su aretusapedia.it, alla voce Mario Adorno. Buon proseguimento!